Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, con commento a cura di padre Lino Pedron. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro:
«Andate anche voi nella mia vigna e vi darò la giusta ricompensa».
Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano là e disse loro:
«Perché state qui tutto il giorno inoperosi?»
Gli risposero:
«Perché nessuno ci ha presi a giornata».
Ed egli disse loro:
«Andate anche voi nella vigna».
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore:
«Chiama gli operai e dà loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi».
Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo:
«Questi ultimi hanno lavorato solo un'ora e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata».
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse:
«Amico, non sono ingiusto con te. Non hai fatto il patto con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene. Voglio dare a quest'ultimo proprio quanto ho dato a te, che forse non mi è lecito disporre dei miei beni come voglio? O non sarà il tuo occhio che si fa cattivo dal momento che io sono buono? In questa maniera gli ultimi saranno primi e i primi saranno ultimi».
I due detti di Gesù, molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi, e così gli ultimi saranno primi e i primi gli ultimi, servono come inclusione della parabola degli operai della vigna. Il messaggio è questo: rinunciare ad essere grandi per diventare piccoli, accettare che l'ultimo riceva quanto il primo. Il regno è un dono gratuito, una grazia da accogliere. Spontaneamente siamo tentati anche noi di mormorare contro il Signore della vigna, perché il suo modo di agire mette a soqquadro i nostri criteri di valutazione, di retribuzione equa, di giustizia sociale, di merito. Ma trasferendo le nostre misure sul piano della salvezza, noi poniamo il problema in modo sbagliato. Essere ingaggiati nella vigna del Signore, essere chiamati al regno, è una grazia, un onore, una gioia, una fortuna. E se Dio chiama tutti e a tutte le ore e accorda il medesimo dono straordinario e gratuito che è la salvezza, ciò deve farci straordinariamente felici, anche perché erroneamente tutti riteniamo di essere operai della prima ora che reclamano la salvezza come un diritto, mentre in realtà ci viene concessa come dono. Dio si riserva la libertà della scelta per grazia, che abbatte la presunzione umana. A imitazione di Dio, i primi sono invitati a guardare gli ultimi con bontà e non con cuore cattivo. L'amore di Dio raggiunge tutti gli uomini e non fa differenze. Il salario è sempre lo stesso e non può essere diviso, perché il premio della vita è Gesù Cristo. Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 e lungo la via disse loro:
«Ecco, saliamo a Gerusalemme, e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai gentili, perché sia schernito, flagellato e crocifisso. Ma il terzo giorno risorgerà».
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse:
«Che cosa vuoi?»
Gli rispose: «Di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù:
«Non sapete quello che chiedete? Potete bere il calice che io sto per bere?»
Gli dicono:
«Sì, lo possiamo».
Ed egli soggiunse:
«Il mio calice, sì, lo berrete, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è riservato a coloro ai quali è stato assegnato dal Padre mio».
Gli altri 10, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse:
«Voi sapete che i capi delle nazioni esercitano la loro signoria su di esse, e i grandi sono quelli che fanno sentire su di esse la loro potenza. Non sarà così fra voi, ma chi fra voi vuol diventare grande sarà vostro servo, e chi fra voi vorrà essere al primo posto si farà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto ad essere servito, ma a servire e dare la propria vita in riscatto di molti».
Il brano è un contrappunto tra due glorie, quella del Figlio dell'uomo e quella degli uomini. La prima consiste nel consegnarsi, nel servire e dare la vita. La seconda consiste nel possedere, nell'asservire e dare la morte. È una lotta tra l'egoismo e l'amore, dove l'amore vince con la propria sconfitta e l'egoismo perde con la propria vittoria. Il racconto è un dialogo di equivoci tra Gesù e i discepoli. Ciò che la madre dei figli di Zebedeo vuole da Gesù non è la gloria, cioè Dio, ma la vana gloria, cioè l'avere, il potere e l'apparire. Il brano si articola in 3 parti: la vera gloria del Figlio dell'uomo, la cecità dei discepoli che la scambiano con la gloria degli uomini e il confronto tra le due glorie. Questo testo ci prepara al successivo, con il quale fa un tutt'uno. L'illuminazione dei ciechi di Gerico sarà la caduta della vana gloria, che ci impedisce di ricevere la gloria. La rivelazione del Figlio dell'uomo che sale a Gerusalemme è la luce che squarcia violentemente le nostre tenebre e svela ad ogni uomo la vera identità di Dio, la cui gloria è amare, servire e dare la vita. In questo brano si confrontano e si scontrano il modo di pensare e di agire del mondo e quello di Gesù. L'uno è presentato nel comportamento dei grandi, nella loro volontà di oppressione e di dominio. L'altro è caratterizzato dalla condotta di Gesù, che è venuto per servire e dare la vita per l'umanità. L'esempio di Gesù deve indurre a un cambiamento di mentalità. L'atteggiamento richiesto da Gesù non nasce spontaneo, ma è congeniale all'uomo. Richiede una conversione. Kierkegaard ha scritto: «Non hai la minima partecipazione a Lui, a Cristo, né la più lontana comunione con Lui, se non ti sei posto in sintonia con Lui nel suo abbassamento». Diventare piccoli è l'atteggiamento contrario a quello degli uomini, assetati di potenza e di grandezza. Gesù si è fatto piccolo fino alla morte di croce. Tutti ci saremmo aspettati che il Figlio di Dio sarebbe venuto per essere servito e per far morire i peccatori. E invece no, è venuto per servire e dare la vita in riscatto per l'umanità. Le nazioni si organizzano come società. La Chiesa invece è una famiglia in cui non ci sono superiori e sudditi, padroni e subalterni, ma solamente fratelli. Lo spirito di supremazia o di egemonia sui propri simili non è cristiano, ma diabolico. Qualunque forma di autorità nella Chiesa non deve essere un dominio, una signoria, un potere, ma un servizio. Il Signore lo dice inequivocabilmente. Chi vuole essere il più grande tra voi deve essere il vostro servo, e chi vuole essere il primo deve essere il vostro schiavo. C'è un tale rovesciamento nel modo di intendere le funzioni del governo che la comunità cristiana non sembra ancora averne preso del tutto coscienza. Il servizio è un concetto teologico prima ancora di essere un atteggiamento pratico. Non riguarda prima di tutto un modo umile di esercitare il potere, ma di concepirlo. Il servo non è il responsabile della casa, non ha nessun potere, tantomeno quello di sostituirsi al padrone, prendendo decisioni al suo posto, avocando a sé la responsabilità degli altri. Egli è solo un inserviente che coopera al buon andamento della casa, che non è sua, e per questo non deve considerarla tale. La Chiesa è di Dio, di Cristo, che la governa direttamente, prima che tramite particolari incaricati. In quanto Dio, Gesù avrebbe potuto pretendere, secondo noi, un trattamento da Signore, facendosi servire. Ma invece di far valere i suoi diritti sovrani, vi ha rinunciato a favore delle moltitudini, facendosi loro servo e donando la vita per il loro riscatto, ossia per la loro liberazione da assoggettamenti e schiavitù di qualsiasi genere. Scegliendo la condizione servile, si è proposto di essere più vicino a quanti vivevano in schiavitù e ridare ad essi la coscienza della loro dignità e libertà. Il testo ribadisce l'inno della lettera ai Filippesi, capitolo 2, versi da 5 a 7. Pur essendo Dio, è diventato servo, realizzando con la sua morte in croce il suo servizio.
Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi della sua povertà.
Confronta seconda lettera ai Corinti, capitolo 8, verso 9. La vera grandezza e la libertà autentica è nell'umiltà del servire. Gesù è in mezzo a noi come colui che serve. Mentre uscivano da Gerico, una gran folla seguiva Gesù. Ed ecco che due ciechi, seduti lungo la strada, sentendo che passava, si misero a gridare:
«Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!»
La folla li sgridava perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte:
«Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!»
Gesù, fermatosi, li chiamò e disse:
«Cosa volete che io vi faccia?»
Gli risposero:
«Signore, che i nostri occhi si aprano!»
Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito recuperarono la vista e lo seguirono. La guarigione dei due ciechi di Gerico è l'ultimo miracolo compiuto da Gesù. A questo punto del racconto evangelico si nota la contrapposizione tra i discepoli e i due ciechi. I discepoli non comprendono la via della croce e manifestano la loro perplessità. I due ciechi invece subito riacquistarono la vista e lo seguirono. Il modello da imitare sono loro, non i discepoli. Questo miracolo illustra la frase di Gesù: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Due uomini erano ciechi e poi ci vedono. Erano seduti e poi seguono Gesù lungo la via. La lezione è chiara. La potenza di Dio sa trasformare uomini impotenti in discepoli coraggiosi. Questi due piccoli handicappati, sgridati dalla folla e zittiti perché pregavano il Signore, figlio di Davide, con umiltà: «Abbi pietà di noi», sono veramente grandi. Il Signore si commuove, li tocca, li guarisce. Gesù è la luce del mondo. La Chiesa è fatta di persone illuminate dalla sua luce, che lo seguono nel suo cammino.